www.redigio.it e la storia continua. Voci di strada, lattaie, pescivendoli, fruttaroli, artigiani, robi vecchi e chi più ne ha più ne metta. Continua dalla puntata precedente. È fatta la legge, è trovato anche l'inganno. Gli ambulanti dipendono in genere da una corporazione, giacché a Parigi, come tutte le grandi città dell'Occidente medievali, i mestieri sono strettamente regolamentati e inquadrati. In cambio del suo monopolio, una corporazione si impegna a mantenere una certa qualità dei prodotti e dei servizi offerti e i suoi membri, spesso raggruppati per quartiere, non possono darsi a una concorrenza troppo aperta né a una pubblicità troppo battente. Per natura, gli ambulanti vanno contro questi principi e le corporazioni, nei loro statuti, vietano in genere la vendita ambulante e non la autorizzano che a denti stretti. Come spiegare allora che si pubblicizza e si vende praticamente tutto per le vie di Parigi? In realtà i maestri dei mestieri si lasciano la possibilità di impiegare in numero limitato, mai più di due alla volta, degli aiuti ambulanti o apprendisti che per statuto devono appartenere alla corporazione. Queste regole però non furono mai rispettate, poiché si aveva a disposizione un mezzo pratico e sicuro per aggirare le leggi della concorrenza, impiegando cattivi garzoni, malpagati e non degli apprendisti, e moltiplicando il loro numero, un maestro poteva accrescere considerevolmente la sua attività e i suoi guadagni. Inoltre, poteva smaltire più facilmente una mercanzia non più fresca o dubbia. Alcuni ambulanti riuscirono comunque a sottrarsi ai vincoli corporativi, come gli orticoltori. La coltura intensiva di frutta e verdura occupava tutta la periferia parigina, ed esistevano anche numerosissimi giardini e orti nella stessa Parigi. I loro proprietari, borghesi e contadini liberi, cercavano in ogni modo di non passare per i mercati all'ingrosso e di smaltire direttamente la loro piccola produzione per strada. Sulle incisioni del XVI secolo, i contadini della periferia, che vendono ortaggi o latte di loro produzione, appaiono ben messi e non fanno certo pena. Infine, altri ambulanti sfuggivano del tutto ogni controllo. È il caso, ad esempio, dei ciarlatani che vendono pozioni miracolose e in particolare la teriaca, un medicinale composto di molteplici elementi ritenuto capace di guarire una grande quantità di malattie, ma che naturalmente niente aveva a che vedere con la teriaca fabbricata dagli speziali. È il caso anche dei pardonneur, che offrono ai creduloni le false reliquie e vendono loro indulgenze o talismani dalle presunte proprietà miracolose. Al limite della legalità incontriamo anche gli stracivendoli ambulanti, che passano per le strade a comprare vestiti vecchi, gridando «La cotta e la cappa!». Da un testo del XIII secolo sappiamo però che la loro principale attività era la ricettazione e che una volta calata la notte, lì si trovava a Saint-Séverin, in pieno centro, dove si teneva il mercato dei ladri. Un servizio di quartiere. E di fronte a tanto abuso, l'autorità reale potrebbe intervenire, ma preferisce chiudere gli occhi per ragioni pragmatiche. A partire dalla fine del XIII secolo, Parigi, che conosce una crescita demografica esponenziale, raggiunge senza dubbio i 200.000 abitanti. Le sue dimensioni, la sua vivacità affascinano i viaggiatori, ma preoccupano anche la monarchia, perché bisogna nutrire tutte queste bocche sempre più numerose. Che accadrebbe se il cibo non giungesse più in maniera sufficiente? Se la marea non arrivasse durante la Quaresima? Non si osa neppure pensarlo e il prevosto di Parigi veglia affinché l'approvvigionamento della città sia in ogni circostanza abbondante e a buon mercato, il che richiede sforzi considerevoli in un mondo dove ci sono buoni e cattivi raccolti, in un mondo in preda dalle guerre al brigantaggio. Ma la questione è di primaria importanza. Ora, siccome l'organizzazione tradizionale dei mestieri, che riposa su un ideale di equilibrio, di stabilità, risponde assai male alla domanda crescente, la vendita ambulante può fornire una soluzione pratica al problema. Gli ambulanti provvedono alla diffusione capillare di viveri e beni di prima necessità, assicurano che quel che chiamiamo oggi un servizio di quartiere, e per questo godono anche di una grande tolleranza da parte della monarchia. In un documento, il codice Squarcialupi. Intorno al 1420, un certo Nicola Zaccaria, cantore pontificio, si è divertito a mettere in musica i rumori di un mercato, probabilmente a Roma. Vi si sentono alla rinfusa le grida, gli imbonimenti dei mercanti e anche le risposte dei clienti. E a nostra conoscenza, il solo testo italiano che riporti le grida della strada, ma perlomeno prima della fine del XVI secolo. Ed è conservato a Firenze in uno dei più bei manoscritti musicali del Medioevo, il Codice Squarcialupi. Eccone qualche estratto, in italiano un po' modernizzato. Ai gamberelli, ai latterini, freschi, freschi, freschi. Sonché anche frizzano, ai latterini, freschi. Tutti gettano la lingua fuori. E son freschi questi latterini. Dammi due derrate di gamberelli. E son freschi come dici? Alla infusaglia dolce. Agli buoni melangoli, al cacio sardinale, al cacio della forma, al cacio e latte. No, 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 non l'ho. A buon cacio fresco. Non è fresco come dici. E buono e chiaro. Alla ricotta fresca, alle castagne rimonde. Femmine, Anna, ca, vieni ca. Ai cenci, ai toppi, ai vetri. Al ferro, al rame rotto. La merceria minuta, Madonna. Chi ha della resina? Salsa verde e mostarda. Chi ha delle uova? Chi ha della semola? Beh, sono freschi questi. All'olio, all'olio. Ci sta che si è scorticato. Anna, va fuori che ti scortichi. Non ne ho. Come la dai? All'aglio, all'aglio. Chi vuole buone cipolle? Avanti, avanti. Al dente, al dente. Chi ha mal dente, al mal di parente. E chi ha mal vicino, al mal del mattino. E così recitavano.
www.religio.it e la storia continua.